E così è arrivato anche il mio turno, il turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere ancora una volta all'ascolto. Vi ricordo che la settimana scorsa abbiamo visto la prima parte della breve epistola di Giuda, scritta probabilmente alla luce dei più recenti studi tra il 66 e il 69 d.C. Il tema del libro di Giuda è la rassicurazione nel momento dell'apostasia, nel momento cioè dell'abbandono della vera fede. E vorrei leggere ancora la parte trattata nella settimana scorsa. Leggeremo quindi i primi 11 versetti di questa lettera. Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo. Misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati. Carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre, perché si sono infiltrati fra di voi certi uomini, per i quali già da tempo è scritta questa condanna, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. Ora voglio ricordare a voi, che avete da tempo conosciuto tutto questo, che il Signore, dopo aver tratto in salvo il popolo dal paese d'Egitto, fece in seguito perire quelli che non credettero. Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne, per il gran giorno del giudizio, gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Allo stesso modo Sodoma e Gomorra e le città vicine, che si abbandonarono come loro alla fornicazione e ai vizi contro natura, sono date come esempio, portando la pena di un fuoco eterno. Ciò nonostante, anche questi visionari contaminano la carne nello stesso modo, disprezzano l'autorità e parlano male delle dignità. Invece, l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo, disputando per il corpo di Mosè, non osò pronunciare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse: «Ti sgridi il Signore». Questi, invece, parlano in maniera oltraggiosa di quello che ignorano e si corrompono in tutto ciò che sanno per istinto, come bestie prive di ragione. Guai a loro, perché si sono incamminati per la via di Caino e per amor di lucro, si sono gettati nei traviamenti di Balaam e sono periti per la ribellione di Core. La scorsa volta abbiamo detto che le cose che sono vere per questi tre individui del Vecchio Testamento sono vere anche per gli apostati. Caino non credeva che ci fosse bisogno di andare a Dio per fede e che ci fosse bisogno di un sacrificio di sangue per la salvezza dell'uomo peccatore. Credeva che avere una religione fosse tutto ciò di cui si ha bisogno. L'apostata commette lo stesso tipo di errore. L'errore di Balaam è stato quello di pensare che un Dio santo dovesse punire il peccato e che i peccatori non potessero essere perdonati. L'apostata fa lo stesso errore. Dice: «Com'è possibile che il sacrificio di Cristo possa salvare qualcuno? Un uomo si deve arrangiare da solo». Infine l'apostata si ribella a Dio, proprio come fece quell'uomo, Core. Si prende un'autorità che non gli appartiene. Anche coloro che hanno un'autorità nella Chiesa devono stare attenti. Quando si predica, ad esempio, è necessario presentare Cristo e solo Lui, il suo sacrificio, la sua morte, la sua resurrezione. Non si può, non si deve predicare e insegnare quelle che sono invece proprie convinzioni personali. Questi tre uomini del Vecchio Testamento sono per noi un'immagine dell'apostata. Nei versetti successivi gli odierni insegnanti apostati sono definiti e descritti. Non troverete da nessun'altra parte un linguaggio così vivido, così grafico, così drammatico e spaventoso allo stesso tempo, mentre descrive l'apostata degli ultimi giorni. Rileggiamoli insieme, questi versetti che vanno dal 12 al 16 dalla Epistola di Giuda. Essi sono delle macchie nelle vostre agapi, quando banchettano con voi senza ritegno, pascendo se stessi, nuvole senza acqua, portate qua e là dai venti, alberi d'autunno senza frutti, due volte morti, sradicati, onde furiose del mare, schiumanti la loro bruttura, stelle erranti a cui è riservata l'oscurità delle tenebre in eterno. Anche per costoro profetizzò Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: «Ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà da loro commesse e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciati contro di Lui. Sono dei mormoratori, degli scontenti, camminano secondo le loro passioni, la loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie e circondano d'ammirazione le persone per interesse». Vorrei di nuovo condividere con voi la traduzione del dottor West, che rende la descrizione degli apostati ancora più vivida. Sono le rocce nascoste nelle vostre agapi, sontuosamente banchettano con voi senza paura, come pastori che conducono loro stessi al pascolo, nubi senza pioggia, portate dal vento, alberi autunnali senza frutta, morti due volte, sradicati. Che immagine abbiamo trovato qui? Delle macchie nelle vostre riunioni, nei vostri conviti fraterni. L'immagine è quella di scogli nascosti che fanno naufragare una nave. Provocano ciò che Paolo chiama naufragio della fede, e Paolo cita due uomini che si sono evidentemente imbattuti in un'apostata, una roccia nascosta, e hanno fatto naufragio nella fede. Il brano che vi vado a leggere è tratto da 1 Timoteo 1, versetti 19 e 20. Conservando la fede e una buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunciato e così hanno fatto naufragio quanto alla fede. Tra questi sono Imeneo e Alessandro, che ho consegnati a Satana, affinché imparino a non bestemmiare. Un'apostata si può paragonare alla punta di un iceberg. Se ne vede molto poco, ma se una nave ci va a sbattere, la si ritroverà in fondo al mare. Quante persone ci sono, specialmente giovani, la cui fede non è stata solo scossa, ma anche affondata da un'apostata. Essi sono delle macchie nelle vostre agapi. Le agapi erano banchetti che si tenevano nella chiesa primitiva, prima della Santa Cena. Era un momento di comunione in cui i cristiani portavano del cibo e condividevano un pasto. Il povero poteva portare poco, ma era un momento per condividere ciò che ognuno aveva. Bene, gli apostati portavano solo il loro grande appetito. Potevano mangiare più di chiunque altro, pascendo se stessi. Erano pastori che nutrivano loro stessi invece del gregge. Non solo nelle questioni di cibo, ma anche nel fallimento dell'insegnare la parola di Dio al loro gregge, era evidente che si preoccupavano solo di loro stessi. Il poeta inglese Milton descrive questa situazione così: le pecore affamate guardano in alto, verso il pulpito, e non sono nutrite. Nuvole senza acqua, così abbiamo letto al versetto 12. Possono sembrare ripieni della parola di Dio, ma sono vuoti e asciutti. Possono vestirsi bene, usare dei paroloni, parlare con la voce grossa e con grande autorità. Sanno parlare in pubblico, spiritualizzare un testo delle scritture, ma anche fargli dire qualcosa di completamente diverso da quello che Dio intendeva. Sono come nubi che volano nel cielo, senza portare alcuna frescura alla terra. Questa è l'immagine che Giuda ci dà degli apostati. Non hanno l'acqua della vita, non sanno niente della parola di Dio, pur apparendo degli esperti. Sono, continua Giuda, alberi d'autunno senza frutti, due volte morti, sradicati. Quando il Signore Gesù mise in guardia dai falsi insegnanti, disse in Matteo 7, al versetto 20, li riconoscerete dunque dai loro frutti. Giuda dice che l'apostata ha frutti disseccati, è due volte morto, sradicato. In che senso è morto due volte? Giuda intende dire che gli apostati sono spiritualmente morti, morti nei falli e nei peccati, eppure cercano di condurre gli altri. Anche il corpo dell'apostata dovrà morire, quindi è morto due volte. La descrizione non è finita. Giuda continua così. Onde furiose del mare, schiumanti la loro bruttura, stelle erranti a cui è riservata l'oscurità delle tenebre in eterno. La prima parte di questo versetto fa pensare alla irrequietezza della marea che dopo tanto rumore, dopo tanto fragore, lascia sulla riva soltanto un deposito di schiume e di rifiuti. Costoro stanno sul pulpito e blaterano. Il dottor Thayer dice che queste persone sono spinte dalle loro passioni instancabili, esibiscono senza vergogna a parole e a gesti il loro spirito traviato. Non si preoccupano di dare una interpretazione della parola di Dio che sia utile nella vita delle persone. Essi sono anche simili a stelle erranti. Le stelle erranti si muovono nel cielo, sono senza legge, nel senso che non seguono una rotta specifica, a cui è riservata l'oscurità delle tenebre in eterno. Qui il riferimento è chiaramente all'inferno. Un simbolo dell'inferno è il fuoco, e altro è l'oscurità delle tenebre. Una grande enfasi è stata messa sul simbolo del fuoco, ma l'altro simbolo, l'oscurità delle tenebre, per me è ancora più spaventoso. E credo che un uomo perduto porti con sé le sue tenebre, non solo tenebre fisiche, ma tenebre spirituali. Credo che gli orrori dell'inferno saranno aumentati da coloro che ci andranno. Veniamo ora a un altro eccezionale passo delle scritture, un passo che troviamo solo qui in Giuda. Anche per costoro profetizzò Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi di tutte le opere di empietà da loro commesse e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciati contro di Lui. da sottolineare il fatto che la profezia di Enoch non si trova nel Vecchio Testamento. In Genesi 5 abbiamo il racconto riferito a Enoch, ma non ci viene detto nulla sulla sua profezia. Enoch non è un nome comune, quindi possiamo essere certi che l'uomo menzionato da Giuda è l'Enoch del periodo prima del diluvio, l'uomo che camminò con Dio e che Dio rapì. Lasciate che vi citi quello che scrisse il dottor West riguardo al libro di Enoch. La citazione di Giuda è tratta dal libro apocrifo di Enoch. Questo libro, conosciuto dai padri della Chiesa del II secolo, perso per alcuni secoli ad eccezione di alcuni frammenti, fu trovato nella sua completezza in una copia della Bibbia etiope nel 1773 da Bruce. Consiste nelle rivelazioni che si pensa siano state fatte a Enoch e Mosè. L'argomento è quello di rivendicare le vie della divina provvidenza, annunciare la retribuzione riservata ai peccatori e così mostrare che il mondo è sotto l'immediato governo di Dio. Enoch profetizzò a proposito dei falsi insegnanti degli ultimi giorni, e questa è una cosa incredibile. Dio non ha evidentemente voluto il libro di Enoch nelle scritture così come noi le conosciamo, e uomini di Dio studiosi delle sacre scritture hanno riconosciuto che si tratta di un libro apocrifo, ma qui, in Giuda, c'è una profezia che Dio ha voluto mettere comunque nella sua santa parola. È una profezia riguardante la venuta di Cristo con i suoi santi. Sappiamo dal resoconto in Genesi che Enoch fu rapito, rimosso da questa terra senza morire. E un giorno nel futuro la Chiesa, intesa come i veri credenti, sarà rimossa da questa terra senza sperimentare la morte. Certamente nei secoli, fin dai giorni di Cristo, i credenti sono morti, così che al giorno d'oggi una buona parte della Chiesa ha già attraversato i cancelli della morte. E al momento del rapimento saranno portati in cielo, insieme ai vivi, per incontrare il Signore. Questo insegnamento non si trova nel Vecchio Testamento, ma Enoch è un rappresentante dei credenti che prenderanno parte al rapimento. Enoch è stato rimosso da questa terra prima del giudizio del diluvio, e i credenti che compongono la vera Chiesa saranno rimossi da questa terra, saranno portati a incontrare il Signore nell'aria, prima che il giudizio della grande tribolazione colpisca la terra. Dopo la grande tribolazione, il Signore Gesù tornerà sulla terra. Comunque, al momento del rapimento non verrà sulla terra, ma i credenti saranno portati a incontrarlo nell'aria. Quando diciamo che il rapimento è la seconda venuta di Cristo, non siamo molto precisi se intendiamo dire che Cristo tornerà sulla terra in quel momento. No, il rapimento è la rimozione della Chiesa. Poi, la Chiesa visibile, che è lasciata su questa terra, composta da persone che non sono veri credenti, si allontaneranno dalla fede ed entreranno nel periodo della grande tribolazione. Alla fine della tribolazione, il Signore Gesù verrà su questa terra per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà da loro commesse, come profetizzato da Giuda al versetto 15. Questo, ribadisco, è un notevole passaggio della Scrittura. È interessante anche il fatto che sante miriadi, che ha anche a che fare con il numero dei santi, può riferirsi sia a creature naturali che soprannaturali, il che significa probabilmente che la Chiesa tornerà con Cristo su questa terra. Se la Chiesa tornerà con Lui per regnare su questa terra, ovviamente deve lasciare la terra in qualche momento precedente. Dobbiamo credere nel rapimento per poter credere al ritorno di Cristo sulla terra con i Suoi santi. All'uomo che non ha fede, che non crede che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio che si è incarnato ed è morto per pagare al nostro posto il prezzo del nostro riscatto, che è risuscitato ed ora è alla destra del Padre e intercede per noi e che un giorno tornerà, a quell'uomo tutto quello che ho detto nell'ultima parte sembra evidentemente un'assurdità, un controsenso logico che sorpassa tutta la nostra umana e materiale esperienza. La parola di Dio però parla chiaramente in questi termini. E chi dice di essere un cristiano non può non accettare per fede anche questi aspetti incredibili e allo stesso tempo meravigliosi del piano di salvezza che Dio ha predisposto per l'umanità. E domani, quando ci risentiremo, parleremo ancora dello scopo per il quale Cristo ritornerà. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete ancora mostrato oggi, vi auguro un buon riposo, intanto ci sentiamo domani alla stessa ora. Ciao.